Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci, buongiorno a tutti, nuova puntata di Personal Best, l'appuntamento settimanale dedicato alla corsa, all'atletica, alle volte anche al triathlon. Ben trovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oggi dobbiamo dire sei qui e anche la maratona di Amburgo ha il dono dell'ubiquità in qualche modo.
Hai visto che magia?
Perché corri talmente forte che sei qui e lì.
Infatti.
Nel frattempo facciamo i complimenti a Francesco Fortunato e Valentina Trapletti, vincitori del Mondiale a squadre di marcia ad Antalya in Turchia. Insomma, settimana scorsa, gara bellissima. Tra l'altro Valentina Trapletti, che a 38 anni tira fuori una forza insomma incredibile, per cui Ivana ci toccherà riportarla qui in studio con noi per raccontare. Insomma,
bellissimo, emozionante, tra l'altro visto la fine, proprio bello.
È andata al recupero.
È stato proprio bello.
Oggi però, come facciamo ogni mese, spostiamo interamente l'attenzione sulle domande dei nostri ascoltatori, domande ovviamente in tema di corsa, triathlon, alimentazione. Per le risposte, come sempre e con piacere, ci affidiamo alla nutrizionista Francesca Derigo. Ben trovata.
Ben trovati, buongiorno a tutti.
E al coach Fabio Vedana. Ciao Fabio.
Ciao Silvio, ciao Ivana e ciao Francesca. Buona domenica a tutti e buona giornata.
Allora, rispondiamo quindi alle domande che ci hanno scritto alla mail personalbest@radio24.it, al numero WhatsApp 375-7269-212. E la prima è per Francesca.
Buongiorno, sono Roberta, ho 42 anni, scrivo da Milano. E ci chiede, si può seguire una dieta vegana se si fa sport? E volendo diminuire il consumo di carne, va bene sostituire con hamburger o polpette vegani? Interessante.
Allora, diciamo che sicuramente è stato, diciamo, provato scientificamente che la dieta vegana è adatta a tutti, quindi chi fa attività fisica, ci sono tantissimi atleti, professionisti che sono, diciamo, vegani, quindi non mangiano nessun alimento di origine animale, quindi parliamo proprio di dieta vegana, non vegetariana, sì, che esclude invece solo, diciamo, carne, pesce e derivati, ma parliamo proprio di una dieta vegana stretta. Quindi sicuramente sì. L'unica cosa è che per seguire una dieta vegana bisogna, insomma, stare molto molto attenti, cioè si rischia effettivamente di andare incontro a diverse carenze. Perché? Perché dobbiamo considerare che possiamo perderci per strada moltissimi, soprattutto micronutrienti, e questo è dovuto al fatto che spesso, se seguiamo una dieta vegana ma non ci siamo informati bene, ecco, possiamo seguire una dieta vegana molto molto monotona, che è l'errore che fanno molte persone. Quindi dieta vegana potrebbe voler dire magari mangiare prevalentemente cereali, quindi pasta, riso, altri cereali, insomma alimenti di origine vegetale, quindi verdure, ok? Sicuramente è un'alimentazione sana, nel senso che è ricca da un punto di vista dei micronutrienti, perché magari si mangiano molti più alimenti di origine vegetale rispetto a chi segue una dieta magari onnivora, invece molto sbilanciata dall'altro punto di vista, ok? Quindi magari è facile in entrambi i casi sbagliare, quello non voglio dire che non si possa sbagliare seguendo una dieta onnivora,
anzi.
Esatto, e diciamo che generalmente chi segue una dieta vegana è anche un po' più attento probabilmente all'alimentazione, però io consiglio sempre di farsi seguire. Diciamo che non c'è rischio, come invece si tende a pensare, di avere una carenza da un punto di vista proteico, perché noi le proteine le troviamo tranquillamente nel mondo vegetale. Il tema è che magari possono essere meno assimilabili, perché contenute, diciamo, in alimenti vegetali che sono più ricchi di fibra, quindi bisogna stare molto attenti alla modalità, per esempio, di assunzione di questi alimenti vegetali. I legumi, per esempio, contengono delle proteine, ma contengono anche tanti interferenti all'assorbimento, e quindi magari diciamo è utile utilizzare qualche accorgimento, come l'ammollo dei legumi, che rende le proteine anche più disponibili, per esempio, faccio questo esempio, o la distribuzione delle proteine durante la giornata diventa molto molto importante. Però generalmente non è il rischio di carenza proteica quello che viene descritto, è più il rischio di alcuni micronutrienti, tra cui per esempio la vitamina D, tra cui per esempio il ferro, ma il più importante risulta sicuramente la vitamina B12, che è l'unico, diciamo, integratore che possiamo definire obbligatorio nella dieta vegana.
Ah.
Nel senso che se tutti i valori sono tenuti sotto controllo, non ho una carenza di ferro, per esempio, non ho una carenza di vitamina D, non devo per forza assumerli. Ma la vitamina B12 è, diciamo, fortemente consigliata, dico appunto obbligatoria, cioè le linee guida dicono che in una dieta vegana noi dobbiamo comunque assumere questi integratori di vitamina B12.
Perché solitamente dove la troviamo la vitamina B12?
La vitamina B12 la troviamo in tutti gli alimenti di origine animale, quindi comunque si rischia, magari non subito, però dopo un certo periodo di tempo, di avere una carenza. E siccome è fondamentale, diciamo, per la sintesi dei globuli rossi, non solo, perché anche per il funzionamento del sistema nervoso e così via, se consideriamo anche sì l'atleta, ma anche per esempio un bambino in crescita, diventa veramente importante. Una vitamina A, insomma, importantissima. Il termine vitamina di per sé significa elemento essenziale, quindi non che gli altri siano meno importanti, però comunque in questo caso sì, si rischia veramente, si rischia, ecco. Quindi tenere i valori, i parametri ematochimici sotto controllo e integrare quello che manca, ma in questo caso una grande attenzione proprio nei confronti di questa vitamina.
Parlando di atleti, mi viene in mente il caso di Giorgio Calcaterra, insomma, vincitore, grande, insomma, esperto della 100 chilometri, 12 volte vincitore del Passatore, 3 volte campione del mondo della 100 chilometri, per cui, insomma, diciamo che la dieta vegana funziona insomma, anche in alcuni casi, magari questo è un po' un caso limite, anche perché è un fuoriclasse. Però,
no, poi appunto, come abbiamo detto spesso, in realtà fornisce tantissimi antiossidanti e quindi noi abbiamo sempre detto che l'atleta, diciamo, è stressato, no? Da questo punto di vista, diciamo, l'attività fisica intensa stressa, e quindi avendo una, diciamo, più dalla dieta una grande quantità di queste sostanze antiossidanti e antinfiammatorie, sicuramente da questo punto di vista la dieta vegana è molto più vantaggiosa di una dieta magari onnivora, a meno che la dieta onnivora non sia ricca altrettanto di questi componenti. Invece, tornando alla seconda domanda, alla seconda parte della domanda, che è altrettanto interessante e importante, perché spesso quando si segue una dieta vegana o anche vegetariana si tende per pigrizia, diciamo, a utilizzare prodotti confezionati, pronti, hamburger, polpette, insomma questi prodotti che tendono a imitare il corrispettivo onnivoro, appunto l'hamburger, la polpetta, eccetera, ma in realtà sono sempre alimenti processati, quindi contengono spesso tantissimi conservanti, tanto sale e anche zucchero aggiunti, e quindi ecco, io sconsiglio fortemente un utilizzo, diciamo, frequente. Se sono utilizzati ogni tanto, chiaramente non succede niente, però ci sono persone che utilizzano, insomma, quasi tutti i giorni questi alimenti, proprio per quello che dicevamo prima, perché poi alla fine, se noi andiamo a eliminare per esempio la carne, il pesce, il formaggio, le uova e i derivati, poi non sappiamo più cosa mangiare. Rischio è quello di avere una dieta molto monotona, quindi quando si segue una dieta vegana bisogna essere molto attenti, molto bravi anche a preparare il cibo, a fare una pianificazione, no? Anche settimanale, di quello che andiamo a mangiare, onde evitare di mangiare sempre le stesse cose, di avere comunque carenze, perché se si mangiano le stesse cose si hanno delle carenze, e soprattutto di andare a utilizzare dei prodotti che non sono tanto sani e mangiare tante cose confezionate e conservate e alimenti processati. Quindi bisogna stare molto attenti, insomma.
Ci illudono un po', no? Ci illudono un po', vediamo che sono vegani, magari ci attraggono in qualche modo.
Sì,
ma poi...
esatto, un po' come la brioche vegana. Vegana passa addirittura come un prodotto dietetico, che posso mangiare, perché invece no, assolutamente
poi essendo già pronto comunque.
Ho visto recentemente in un bar panino proteico, c'era una lingua di prosciutto, e quello era, poi dentro c'era mozzarella, c'era tutt'altro. Era la cosa minore, erano le proteine all'interno del panino. Comunque, una domanda invece, veniamo a una domanda per Fabio. Ci scrive Riccardo, ha 60 anni e da 2 anni ci scrive, si allena con più metodo e obiettivi, corre 10 km in 55 minuti e ha 2 domande. Quanto è importante respirare solo con il naso, e nel caso posso continuare a respirare bocca-naso come mi viene naturale? E poi, come posso migliorare in salita, visto che molte delle 10 km che corro sono nei centri storici dei paesi e sono tutti saliscendi che non consentono di portare un ritmo costante. Mi ritrovo sempre a fine salita con le gambe dure e con il fiato corto.
Belle domande e complimenti al nostro ascoltatore per la costanza,
infatti,
nonostante l'età ormai non più giovanissima. Allora, quello di respirare per il naso è uno dei miti degli anni 70-80. Mi ricordo che quando ho iniziato a fare, ad allenarmi io come ciclista e all'inizio come mi ricordo i primi allenamenti come giovane calciatore, pensate, ho fatto 2 anni di calcio quando facevo la primaria, c'era questo mito col naso, c'era questo mito di respirare col naso, che io sinceramente quando poi durante i miei studi o durante poi la mia fase più matura chiedevo: ma perché bisogna respirare? Perché fa bene? Ecco, quando mi viene risposto perché fa bene, io solitamente sono un po' scettico e sinceramente però le motivazioni addotte non le ho mai capite di respirare un naso durante un'attività aerobica medio o alta intensità, perché è sempre quello il discorso. Anch'io respiro col naso quando esco in bicicletta e faccio un'attività a bassa intensità, ma quando comincio a richiedere al mio sistema energetico aerobico una quantità di energia più alta, è normale che la fame di aria di ossigeno sia più elevata, perché i processi metabolici avvengono grazie alla presenza dell'ossigeno e quindi tutta l'aria che porto dentro mi aiuta a svilupparli meglio. Quindi il consiglio è: ok, quando faccio dei lavori a steady state a bassa intensità, soprattutto nella fase invernale, magari respirare col naso ci dà la possibilità. L'unico vantaggio che mi sono chiesto è che ci dà la possibilità di avere un'aria più calda, cioè ci abbassa la possibilità di avere delle infiammazioni alle prime vie aeree. Magari anche solamente coprendo magari naso e bocca con uno fazzoletto, con un piccolo passamontagna, che ci aiuta quello a abbassare un po' la temperatura di quando stiamo parlando di questo, perché sta facendo talmente freddo sembra di essere tornati d'inverno e quindi di una malattia di stagione di aprile.
Infatti, questi giorni praticamente la settimana è stata
sempre questa cosa qui. E quindi il fatto di respirare in lavori aerobici stazionari col naso può diminuire un po' il fatto di avere aria troppo fredda nelle prime vie aeree, quindi diminuire la possibilità di avere delle infezioni o delle infiammazioni. Per il resto l'intensità si fa elevata e più la devo introdurre aria e ossigeno, e quindi è normale utilizzare la bocca, quindi usare tutte e due le vie principali, bocca e naso. Quindi il consiglio è: abituiamoci a fare lavori ad alta intensità aerobica, perché ci obbligano a aumentare tanto gli scambi di ossigeno e di aria per fornire il combustibile principale, che è l'ossigeno ai processi metabolici. Dal punto di vista invece prettamente dell'allenamento, se facciamo delle 10 km vallonate o di quelle particolarmente nervose nei centri storici, dove possiamo avere salite molto ripide e discese molto ripide, ci sono due componenti da allenare. Una, la parte di componente di forza, cioè il fatto che per sopperire alla richiesta di energia superiore fatta dalle salite, che quindi ci comportano un impegno energetico più alto, devo lavorare sulla capacità di tensione delle gambe, soprattutto delle gambe, degli arti inferiori. Quindi devo lavorare aumentando i lavori di forza sugli arti inferiori, sia specifici, ne abbiamo parlato molte volte, quelli specifici vuol dire lontani dal gesto di corsa, quindi magari facendo del potenziamento a carico naturale o sovraccarico in palestra, per esempio, sulle cosce, sui glutei, sui polpacci, ci aiuta a migliorare quell'aspetto lì, soprattutto se sono un po' in là nell'età. No? Noi atleti master, cioè che abbiamo superato già da abbondantemente il mezzo secolo, tutti gli stimoli di natura tensiva, di forza, ci aiutano a migliorare questa componente, e quindi fare dei lavori con dei sovraccarichi anche bassi, come delle squat, il mezzo squat, degli affondi, ci aiuta sicuramente a migliorare questa parte qua. E invece per migliorare la componente prettamente aerobica e anaerobica, perché anaerobica perché comunque facciamo degli sforzi anche molto intensi per superare magari la salita da 60, 70, 80 metri, in cui faccio veramente quasi un lavoro non di sprint ma di attività sovramassimale dal punto di vista aerobico, quindi il consiglio è di aggiungere delle ripetute in salita, magari corte, fare delle ripetute da 60, 70 metri in progressione su una pendenza che magari si avvicina a quella che poi troverò in gara, e quindi non so, fare delle sedute nella settimana o due settimane prima specifiche, facendo magari 4-6 volte 60 metri in progressione in salita, mi aiutano a sviluppare sia la componente, come ho detto, muscolare, sia la componente metabolica per sopperire a questo aspetto qua. Ultima cosa, ricordo al nostro ascoltatore che più che la salita, quello che veramente poi ci mette in crisi è la discesa. Perché è la discesa che poi si fa sentire però in salita, perché è nel momento della salita che accuso il lavoro eccentrico che ho fatto in discesa. Quindi consiglio magari di, prima di arrivare alla gara obiettivo del 10 km cittadino, di farne alcune di preparazione, perché già la gara è un ottimo stimolo specifico per arrivare più pronti alla gara obiettivo. Quindi le gare di preparazione sono un ottimo stimolo specifico per arrivare alla gara obiettivo. Quindi di perseverare in questo, insomma. Ecco. Il consiglio è di evitare di farle tutte le settimane, perché diventa un po'
il sovraccarico.
Sì, ecco, direi di lavorare su almeno lasciare 2-3 settimane tra uno stimolo di gara su una 10 km cittadina e l'altro, ecco, perché soprattutto perché dopo, come abbiamo detto, il mezzo secolo, anche i tempi di recupero per noi atleti master, mi metto dentro anch'io. E anche te Silvio.
Anche noi, tutti.
Io no.
A parte le donne.
No, perché lei non è master.
No,
cioè, l'aspetto del recupero è essenziale, no? Cioè, i tempi di recupero sono più lunghi proprio perché tutti i processi di rinnovo e di ripristino, soprattutto dal punto di vista ormonale, sono un pochino più lunghi con l'avanzare delle primavere che abbiamo vissuto.
Ivana è ancora categoria ragazzi,
diciamo. Sì,
insomma. Sì, Ivana vive una lunga primavera, lei praticamente è adolescente, perché ha fatto solo 14 primavere nella sua vita.
Pensando di correre e respirando solo col naso, mi viene in mente l'unico che riesce a farlo è Mike Maric, però non vale.
Infatti,
cioè, no? È campione del mondo di apnea, insomma.
Lui è favorito.
Ma lui fa una cosa statica, sarebbe interessante chiederlo anche lui.
Perché lui ci ha raccontato una volta che ha corso, mi sa, la mezza maratona di Lodi respirando solo col naso, però non vale.
Sì, perché anche lui è allenato e ha tutte le varie...
Non vale, siamo solo in un'altra categoria.
Io ho provato, sì, però solo per i lenti riesce a fare, però sì, quando poi dopo necessita troppo ossigeno, no.
Quando sei in equilibrio aerobico, no? A bassa intensità, lì ce la fai, però dopo...
Quando stai per svenire devi aprire la bocca.
Sì.
Abbiamo un'altra domanda,
Ivana. Al numero WhatsApp 375-726-9212 ci ha scritto Zeno e ci chiede: sento spesso parlare di dieta FODMAP, può essere utile per noi amanti della corsa? Francesca.
Allora, sì, adesso si sente tanto parlare di dieta a basso contenuto di FODMAP, che sono sostanzialmente, appartengono alla famiglia dei carboidrati, quindi sono dei carboidrati a catena corta di diverso tipo, e il termine FODMAP è un acronimo. E questi carboidrati sono altamente fermentabili, quindi sostanzialmente vengono fermentati dalla nostra flora batterica intestinale e possono in grande quantità, insomma, produrre appunto un processo fermentativo che può comunque dare fastidio ad alcune persone. E negli ultimi anni si è parlato spesso di questa dieta, soprattutto perché diciamo applicata al trattamento della colon irritabile. Il colon irritabile appunto è considerato una vera e propria patologia di cui soffrono tantissime persone, che si presenta diciamo con vari sintomi, diciamo che non deriva da una lesione, no, a livello dell'apparato gastroenterico, ma è proprio spesso dovuta a una disbiosi, quindi anche a un'alterazione della flora microbica intestinale, anche accentuata da periodi di stress e così via. E questo tipo di dieta a basso contenuto di questi tipi di zuccheri si è dimostrata molto utile proprio nell'abbassare lo stato infiammatorio e quindi anche la sintomatologia associata. E ultimamente si parla anche tanto di questo tipo di dieta per chi magari tra gli atleti, gli sportivi, i runner o triatleti e così via soffrono di disturbi gastrointestinali, perché effettivamente è stato descritto anche una maggiore frequenza di questi disturbi negli atleti. Diciamo che non si capisce bene quale sia la causa, potrebbe essere anche una disbiosi dovuta allo stress dovuto dall'allenamento. Comunque è descritto proprio, insomma che la maggior parte degli atleti che si allenano frequentemente e intensamente sono spesso soggetti a questo tipo di disturbi, quindi hanno soffrono di colon irritabile sostanzialmente. Okay. E molti di questi hanno una sintomatologia che diventa il più importante magari durante anche una gara o un allenamento lungo e intenso. Quindi c'è chi magari non ne soffre così tanto normalmente, però poi ne soffrono, hanno disturbi quando si avvicina per esempio una gara o comunque nei periodi di picco di allenamento o quando sono più stressati. E quindi la mia risposta è sì, potrebbe essere utile, ma vediamo in che cosa consiste, cioè che cos'è effettivamente, perché a me capita di per esempio consigliarla appunto in alcuni casi quando vedo che il problema diciamo diventa importante e poi magari insomma si presenta soprattutto nei periodi durante le gare, quindi c'è chi magari fa la maratona e poi sta male, si deve fermare a metà della gara per problemi intestinali, e quindi magari è possibile anche diciamo prevenire questi disturbi diciamo seguendo una dieta a basso contenuto di FODMAP magari nel mese prima di una gara, perché comunque è una dieta diciamo che elimina alcuni cibi per un periodo di tempo che può essere variabile, e io sono fortemente contraria alle diete di eliminazione che vengono fatte per lungo tempo. Vi faccio alcuni esempi di cibi, perché poi la lista è abbastanza lunga, però questo tipo di zuccheri sono contenuti in alcuni cereali, quindi soprattutto il frumento, l'orzo e la segale. Spesso si dice sono intolleranti al glutine, in realtà non è un problema di glutine, ma è proprio un problema di alcuni tipi di zuccheri fermentabili che sono presenti all'interno del grano o di altri cereali, quindi non è il glutine in questo caso. Alcuni tipi di frutta che magari mangiamo inconsapevolmente, tipo la mela, no? Quindi chi magari mangia tante mele tutti i giorni e non sa che proprio quel frutto potrebbe dar fastidio, oppure gli asparagi o ancora il melone, le ciliegie, e tutti i latticini sicuramente, e i legumi. Ok, quindi è un'ampia diciamo classe di alimenti, anche il miele e soprattutto i dolcificanti, perché contengono proprio questi zuccheri che sono zuccheri a catena corta, che hanno comunque anche un potere dolcificante, quindi effettivamente è un'ampia classe di alimenti che hanno un alto contenuto di questi zuccheri che andrebbero tenuti sotto controllo o addirittura eliminati per un periodo di tempo che può essere appunto una ventina di giorni, un mesetto, quindi è qualcosa di impegnativo e che ripeto esclude diversi alimenti. Pensiamo prima, abbiamo parlato prima della dieta vegana, no? Pensiamo a un vegano che dovrebbe magari eliminare pure i legumi e quindi anche i derivati, no? Perché diventa ricordo difficile. Che anche la soia è un legume, e quindi derivati come il tofu per esempio potrebbero anche dare fastidio. Però concludo brevemente anche con una piccola osservazione, nel senso che tutte diciamo ampliando anche al campo delle intolleranze, tutti i fastidi che possiamo avere dovuti al cibo, spesso si tratta di disturbi che sono provocati da un carico, cioè noi tendiamo sempre a mangiare le stesse cose, no? Quindi mangiamo sempre gli stessi tipi di cereali, mangiamo magari per pigrizia anche sempre lo stesso tipo di frutta, lo stesso tipo di verdura, perché magari andiamo a fare la spesa e siamo abituati a prendere determinate cose, quindi lo facciamo anche senza pensarci troppo. Non ci mettiamo la testa, no, nel pianificare un'alimentazione varia, perché effettivamente richiede impegno, richiede pianificazione, e quindi questo è il motivo per cui secondo me potremmo andare incontro a delle carenze, perché magari mangiamo sempre la stessa cosa. Questo è un po' il discorso.
Allora, su questo chiudiamo la prima parte di Personal Best, facciamo una breve pausa, ma torniamo tra pochissimo con altre domande che ci avete scritto al numero WhatsApp 375-7269-212 alla mail personalbest@radio24.it. A tra poco.
Personal Best.
Seconda parte per continuare a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, domande come sempre in tema di corsa, triathlon, allenamento, alimentazione. Continuiamo con una domanda per il coach. Ci scrive Luigi, a 49 anni, ha corso la maratona di Milano in 3 ore 26, a fine maggio correrà per la prima volta il passatore, insomma la 100 km da Firenze a Faenza. Dopodiché ci scrive, vorrebbe pensare di preparare un Ironman. Cosa mi consiglia il coach, quali sono i passaggi obbligati e quanto tempo ci vuole per preparare una gara così lunga? Questo è il tuo ambito proprio.
Certo, innanzitutto complimenti per la maratona, comunque 3 ore 26 è un tempone, un buon tempo, e poi anche il fatto che abbiamo adesso il passatore, che sicuramente è una distanza da uomini adulti. Dipende quando vuol fare l'Ironman e dipende quali sono le caratteristiche, le sue capacità tecniche nel nuoto. Sono questi due ambiti importanti, perché sicuramente lo sviluppo delle capacità aerobiche è buono dopo aver fatto una maratona, un 100 km. In questo ambito qui siamo solidi. C'è da capire quali sono i suoi limiti o le sue capacità tecniche per nuotare 3 km 800 metri in acque libere, e poi il discorso legato al 180 km in bici, ma lì è esclusivamente un adattamento sia alla posizione che al gesto, quindi la posizione seduta e inclinati in avanti del busto per quanto riguarda la bici, e poi il gesto, cioè il fatto di fare del lavoro concentrico con gli arti inferiori. Normalmente, allora, se il limite tecnico è il nuoto, abbiamo parecchio tempo da investire. Se invece almeno, dipende quanto riesce a nuotare in questo momento. Se riesce a nuotare 200 metri non stop in questo momento, già è do dei parametri pratici. Se riesce a nuotare 200 metri senza fermarsi, senza andare in affanno, è un buon punto di partenza, e un anno può essere un periodo temporale sufficiente, idoneo. E la bici, i 180 km vanno costruiti. La bici è fantastica perché più ti alleni, più ottieni risultati, e quindi c'è da investire anche qua un po' di migliaia di chilometri di adattamento. Cosa vuol dire un po' di migliaia di chilometri? Che il consiglio è minimo sono 5.000 fino a 10.000 chilometri di adattamento. Vuol dire fare attività a bassa intensità, in cui a bassa intensità vuol dire in pieno ambito aerobico, a frequenza di pedalata abbastanza bassa, quindi 75-85 pedalate, che mi permettono appunto di costruire gli adattamenti muscolari e anche posturali, perché 180 chilometri nella postura della bici, non dico da cronometro perché non è obbligatorio, però comunque visto che specificiamo bene che i 180 km devono essere affrontati da soli e non con l'aiuto di un compagno che mi taglia il vento, e quindi devo mettermi nella posizione che mi permette di essere più efficiente possibile anche dal punto di vista aerodinamico. Quindi i 5.000-10.000 km di adattamento secondo me sono un buon range. Quindi, tornando alla risposta, se adesso sono capace di nuotare 200 metri non stop, ho almeno 10 mesi di lavoro del nuoto, e il fatto di pedalare dai 5 ai 10 mila chilometri da finita la preparazione per la maratona e il passatore a il prossimo obiettivo Ironman. Quindi, se invece ho già fatto questi due step, posso dargli un immediato obiettivo, e quindi finisco a maggio il passatore, faccio un periodo di lavoro specifico, posso pensare a fine stagione di mettermi alla linea di partenza di un Ironman. Quindi fine stagione vuol dire da Cervia. L'Ironman Cervia in Italia è a metà settembre o anche a ottobre. Ci sono degli Ironman in Europa che possono essere il nostro punto di arrivo, o anche fuori Europa per i mesi di novembre. E quindi oppure pensare all'anno, se invece non ho quei due prerequisiti, il nuoto e la bici, sono un po' instabili, a quel punto penso alla stagione successiva, cioè all'anno prossimo.
Vabbè, potrebbe festeggiare i 50 anni facendo un Ironman.
Sì.
Ecco.
Un bel modo.
È una bella festa.
Infatti. A quel punto la festa la fai prima o dopo? Perché dopo magari non hai più la forza.
La fai prima e dopo.
Se ti sei allenato bene, però sì, anche dopo. Insomma.
Il giorno dopo.
Ora chiudiamo con l'ultima domanda, Ivan.
Ci scrive Marco, a 46 anni, e ha una domanda per Francesca. Qual è la dieta migliore per perdere peso prima di una maratona?
Ah, quelle che piacciono a te queste, sì. Francesca.
Bella domanda, questa è una bellissima domanda. Allora, prima di tutto non si dovrebbe mai perdere peso subito prima di una maratona, cioè se devi perdere peso lo perdi un po' prima, no? Mm. Quindi magari nel periodo in cui gli allenamenti sono ancora all'inizio, insomma, blandi o un periodo di scarico. Perché comunque prima di tutto la dieta che fa perdere peso grasso deve essere una dieta ipocalorica e diciamo che questo può portare anche alla perdita di massa muscolare se seguiamo un tipo di dieta quindi ipocalorica, magari insomma una dieta che non ci dà abbastanza carboidrati, una dieta che non ci dà abbastanza proteine o abbastanza grassi perché sì. Serve tutto effettivamente. Nel periodo in cui ci stiamo avvicinando a una gara come la maratona, quindi non una 10 km ma un 40-42 che diventa insomma un'altra cosa per il nostro organismo, per il nostro corpo e quindi rischiamo comunque di perdere la nostra prestazione, quindi tutto quello che magari abbiamo guadagnato. E poi c'è sempre un po', come dire, è vero che la nostra prestazione dipende anche dal nostro peso. Quindi se siamo più leggeri possiamo andare più forte, sì. Però è anche vero che se questo essere più leggeri ci comporta a seguire una dieta e non avere abbastanza energia, allora è altamente sconsigliato. Diciamo che se io mangio in maniera comunque equilibrata e faccio il mio allenamento, diciamo che probabilmente in maniera più naturale il corpo tenderà a bruciare il grasso, no? Invece l'errore è proprio quello che si fa, è quello di andare incontro a una restrizione, a mettere il fisico sotto stress e allora in questo caso il mio organismo, come dire, invece si mette contro. No? E quindi dice no, io se mi stressi così invece il grasso me lo tengo perché quello per me è sopravvivenza, sì, perché siamo delle macchine perfette, quindi noi purtroppo dobbiamo metterci in testa che invece dobbiamo insomma trattare questa macchina che abbiamo nel migliore dei modi e se in qualche modo ci mettiamo contro quella si ribella, ecco. Il senso è un po' questo. Detto ciò, la tendenza, concludo perché poi ripeto, se voglio perdere peso e bruciare il grasso sostanzialmente devo controllare l'alimentazione e il modo migliore è quello di seguire una dieta equilibrata per chi fa attività fisica, quindi magari aumentare l'attività fisica, quindi anche il movimento che facciamo, diciamo che non è proprio l'allenamento ma è il mantenersi attivi, con una dieta leggermente ipocalorica, quindi le diete troppo restrittive ecco, non portano molto lontano. Poi si sente tanto parlare di dieta proteica, dieta chetogenica, digiuno intermittente, eccetera, eccetera, quelli sono chiaramente, come dire, dei modi che noi abbiamo, no? Forse un po' più semplici per la nostra testa di convincerci che stiamo, diciamo, andando nella direzione giusta, cioè seguire una dieta con un'etichetta ci dà molto probabilmente, almeno per mia esperienza, più motivazione, no? Siamo sempre alla ricerca della dieta diversa, del tipo di dieta adatta a me, della dieta di moda, eccetera. Magari se mangio così vediamo cosa succede, perché abbiamo capito che il modo in cui mangiamo chiaramente permette di controllare un po', no, il nostro corpo. Io sono un po' contraria a tutti questi tipi, diciamo, di dieta un po' etichettata.
Delle,
no?
Diete che hanno un nome, diciamo, specifico.
Sì, poi per carità, in alcuni casi chiaramente servono e ognuna di queste diete è stata, diciamo, studiata, ha un senso, no? Cioè, c'è dietro della ricerca scientifica in alcuni casi, però nella maggior parte dei casi, soprattutto per gli atleti, quindi per chi segue già comunque uno stile di vita attivo, io non sto parlando, perché chiaramente la dieta di un certo tipo serve alla persona magari sovrappeso che ha problemi di salute, ha delle patologie, ha una vita sedentaria, non sto dicendo quello, però qua stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando proprio di una dieta finalizzata alla perdita di peso magari prima di una gara, ecco, in questo caso io sarei abbastanza contraria, però è giusto magari cercare di raggiungere la propria forma fisica e farlo un po' prima, quindi pensarci prima, ecco.
Noi seguiamo solo dieta de rigo.
O noi seguiamo dieta.
O non seguiamo dieta, fate soprattutto. E allora su questo per oggi ci dobbiamo fermare qui. Vi ricordiamo che in versione podcast la trasmissione ha qualche contenuto extra, per cui oggi troverete qualche domanda e qualche risposta in più. Intanto, come sempre, grazie alla nutrizionista Francesca De Riu. A presto.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. A prestissimo.
E grazie come sempre anche al coach Fabio Vedana. Ciao coach, a presto.
Ciao a tutti e buon allenamento.
Con Personal Best ci sentiamo domenica prossima. Nel frattempo oggi occhi puntati sulla maratona di Amburgo, Ivana.
Poca pressione.
Poca pressione, infatti. Grazie intanto a tutti voi per l'ascolto, grazie a Carlo Salvatone in regia. Noi ci sentiamo tra 7 giorni, sempre qui su Radio 24. Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili con contenuti extra in podcast e su radio24.it.